devo credere in un mondo fuori dalla mia mente. Devo convincermi che le mie azioni hanno ancora un senso, anche se non riesco a ricordarle. Devo convincermi che quando chiudo gli occhi, il mondo continua a esserci. Allora, sono convinto o no che il mondo continua a esserci? C'è ancora? Sì.
Siamo ancora questo martedì un'altra volta. Questa sera l'abbiamo aperta con film Memento.
Fantastico.
Memento. C'è il tizio che si scriveva tutte le cose addosso. Nomo post-it. Non vogliamo sminuire. E insieme l'abbiamo così intercalata con una canzone che è Day 65 Second Days of Statics. Dance, 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 per gentile concessione, per gentile suggerimento del caro Guido, che insomma ha fatto, diciamo, hanno fatto un bellissimo CD questi tipi qua. E vogliamo dire questo, Amelia, come stai?
Ma tutto
cominciamo
bene,
così, con calma, sì, maniera molto colloquiale,
sì, esatto,
tranquilli.
Tutto
perché
bene.
Perché abbiamo iniziato con il film Memento? Se qualcuno insomma se lo ricorda, quest'uomo oltre a scriversi le cose indosso, tutti
cosa
i tatuaggi, faceva tantissime foto.
Esatto.
Faceva tantissime foto. E quindi noi abbiamo preso al volo, cogli al volo l'occasione.
Esatto, la palla al balzo.
Esatto, sulle note dei Gotham Project andiamo a presentare la giovane ragazza che qui con noi ci presenterà la sua attività. Esattamente, lei è Valeria Pierini, è una fotografa qui umbra e diciamo che la vogliamo... Prego, puoi salutare che sennò pensano che sto parlando da sola.
Buonasera.
E la vogliamo presentare con le sue... con le parole con cui lei si descrive sul suo sito, che è: uso la macchina fotografica come uno scrittore usa la penna, per raccontare e per avere le sintesi del mio rapporto con le cose. E nel corso della trasmissione ci spiegherà in maniera precisa che cosa intende con queste parole. Perfetto, sei ambientata?
Perfetto, birra e sigaretta direi che più,
ottimo.
Più bene di così, guarda.
Perfetto, siamo molto felici, così almeno abbiamo insomma già messo a suo agio la,
nel nostro salotto di Amelia Scout.
E Amelia, io invece qui adesso vorrei... vogliamo introdurre la tua canzone, così almeno pian piano prendiamo confidenza.
Beh, avevo pensato che era interessante iniziare con un po' di Massive Attack, così.
Ah, proprio sì, così, sì, piano piano,
così.
Poco poco.
Sì.
Buonanotte.
Andando così.
Andando.
Sì, sì. E... loro sono così, esattamente. Come intro mi piacciono da morire, quindi...
Andiamo. Rientriamo così con la sigla della Whirlpool. Non mi ricordo se era Whirlpool, però abbiamo tutti voglia adesso di comprare una cucina. Fantastica sta cosa.
Ma poi Gotham Bros.
Era la lavatrice.
La lavatrice.
Quindi manco un cucino, proprio un bagno.
È vero.
E quindi ritorniamo al vecchio, lei ha detto birra e sigaretta, allora questo mi fa venire in mente un'altra cosa che tralascerei. Perfetto, perfetto. Allora, dato che oggi parliamo con una fotografa, sarà di fondamentale importanza anche dare le coordinate per entrare subito immediatamente in contatto e cercare di capire un po' come funziona. Attenzione, adesso cominciamo a parlare con Valeria. E prima di tutto diamo un attimo il suo sito, che è
esatto.
www.valeriapierini.it.
Perfetto.
Lì ci sono tutte le cose.
Sì.
Ok, così quindi pian piano che noi parliamo potrete andare a vedere anche queste...
Il sito.
E soprattutto e foto, ok?
ovvio.
E cominciamo proprio a parlare di questo sito, d'accordo? Sul sito noi troviamo, insomma, tutti i vari lavori che in questo periodo, insomma, dall'inizio della tua attività hai cominciato a produrre. Tu sul sito sempre scrivi che fotografi da circa 6 anni.
Sì.
Sei un'autodidatta,
sì.
Hai fatto parte di un'associazione,
sì.
E poi da questa ti sei un po' allontanato,
sì.
Per andare a lavorare in proprio. Ecco, quindi noi abbiamo riassunto molto brevemente, ma in realtà, diciamo, com'è stata un po' la tua, diciamo, la tua carriera? Come hai iniziato, diciamo, proprio per inquadrare il,
sì,
personaggio?
Allora, io direi che di fotografie nella mia vita ce ne sono sempre state, perché avevo dei genitori che facevano le foto durante le vacanze, durante i compleanni, queste cose qui. E quindi ho sempre avuto macchine fotografiche che mi accompagnavano, no? Nell'infanzia, come ho avuto un papà musicista, quindi certe cose in casa mia non sono mai mancate.
Diciamo che è genetica la vena artistica.
Dicono, qualcuno me lo dice, insomma. E no, però la fotografia è iniziata appunto 6 anni fa come passione praticata attivamente e onestamente non c'è un episodio particolare che mi ha fatto iniziare, semplicemente forse ho conosciuto delle persone che mi hanno dato l'input, cioè o più che altro direi dalle quali io ho preso l'input, quindi
certo.
Ho deciso di comprarmi una macchinetta analogica e di leggere insomma quello che sarei andata a fare fondamentalmente, quindi con la macchina fotografica e un manuale di fotografia sempre analogica appunto ho iniziato a fare le fotografie, ho fatto parte di un'associazione fotografica che si chiama Posa B, che è stata un'esperienza fondamentale comunque per me, e poi niente, con l'associazione ho fatto molte mostre collettive, ovviamente abbiamo organizzato e anche partecipato come ospiti, quindi diciamo che la parte formativa comunque non è mancata, perché tutto sommato quando ti trovi a prendere confidenza con un mezzo e soprattutto inizi anche la parte pratica, no? Diciamo, di questa attività, cioè non hanno tutti questa fortuna e comunque è formativa,
certo.
Perché purtroppo tante persone hanno molta confidenza con il mezzo fotografico o con quello che significa fare una fotografia, ma non sanno nulla di allestimenti, non per criticare, però le cose che sai fare dipende anche da quello che ti capita, no? Nella vita. A me è capitato di tutto sommato di iniziare subito a mettere in pratica le cose e a lavorare, quindi per me è stata un'esperienza fondamentale.
Ci sono stati dei personaggi un po' in una qualche maniera, personaggi importanti che ti hanno ispirato?
Allora, guarda, ci sono molti fotografi che naturalmente conosco, che ho studiato, che ho incontrato, e però non...
Scavo.
Consuma un dramma qui.
Piccolo dramma.
Però non lo so, cioè non mi piace dire che il mio lavoro è simile a quello di un grande artista, perché credo che sia una gran presunzione da chi è nella mia posizione affermare ciò. Naturalmente ho avuto dei grandi amori, e se parlo di grandi amori parlo di persone che con il loro lavoro mi hanno sconvolto, no? E che quindi probabilmente se mi sconvolgono è perché toccano una parte che in realtà è già dentro di me. Guarda, nomi ti posso citare: Diane Arbus, Francesca Woodman, Anne Leibovitz, tutte donne che hanno vissuto chi prima, chi dopo nel Novecento, tutte con poetiche diverse, ma che hanno fatto dei grandissimi lavori. Però ne conosco, ho visto tantissime altre foto di gente che non è famosa, ma che allo stesso modo mi ha comunicato. Personalmente, guarda, io non mi ispiro a nessuno, perché ogni cosa che... cioè poi quando fai un lavoro, diciamo come il mio, che comunque io lo chiamo un lavoro a 360 gradi, perché usare una macchina fotografica non significa lavorare solo con quella, ma lavorare con il pensiero e lasciarsi anche ispirare dalle cose. Cioè, se segui un certo filo narrativo come lo seguo io, nel senso, se fai un lavoro più o meno concettuale, quindi un film, una barzelletta, una foglia che cioè qualsiasi cosa, certo. Può essere o non può essere ispirazione.
Poi penso alla base della fotografia c'è l'emozione che ti dà quel particolare.
Sì, cioè un'altra cosa per esempio nella quale io non credo, cioè sì, l'emozione va bene, va benissimo, però un'altra cosa nella quale io non credo, o diciamo non credo più, o ci credo in maniera diversa, ma contesto molto il pensare che è una fotografia che mi cattura piuttosto che io che catturo quella fotografia. Cioè una fotografia ti cattura quando sei all'inizio, cioè l'immagine, no? Che tu poi vai a rappresentare, certo. Ti cattura, ti fa innamorare quando tu sei all'inizio, o forse quando non sei in grado di intraprendere né più e nemmeno quello che stai intraprendendo, che quindi non ti evolvi. Un lavoro come quello che faccio io significa prendere un'idea, lavorarci, studiare, vedere se qualcun altro, no, ha indagato la stessa cosa che vado ad indagare io, per trarne ispirazione o per capire quello che voglio dire e quello che non voglio dire. E poi significa amare il lavoro che faccio da quando decido di intraprenderlo, e amare il momento in cui faccio le foto, no? Cioè io ti ripeto, non dico che sono le fotografie che catturano me, diciamo che vado magari in un altro pianeta mentre le faccio, ma perché subisco una fascinazione, certo. Da parte del tutto, che va al di là del dire questa foto mi emoziona. È molto facile che le foto emozionino, perché non sono disegni, non sono rappresentazioni, cioè l'oggetto delle fotografie sono persone reali, no? Sono oggetti reali, quindi davanti a una fotografia, a prescindere che dica cose belle o brutte, che sia bella o brutta, è difficile rimanere indifferenti.
Beh, certo.
È come rivedersi in una fotografia scattata da altri.
Mm-mm.
Più o meno, no? Perché ritrovi le cose della vita rappresentate in una maniera che non ti aspetti, o anche in una maniera molto banale. Però secondo me questo è il grande potenziale del mezzo fotografico, ed è per questo che ha avuto così largo accesso, no? Verso le popolazioni. Poi vabbè, comunque una macchina fotografica lo puoi considerare a momenti come un elettrodomestico, no? Come un autoradio, cioè ce l'hai, è un oggetto di largo consumo.
Esatto.
E quindi, però qua poi apriamo una parentesi,
un
che facciamo le 3 del mattino, certo. Non mi sembra a caso.
Io penso sia difficile fare fotografia, cioè proprio cogliere quel momento particolare, cioè non è da tutti dal mio punto di vista.
Ma guarda, cogliere il momento particolare, cioè, quel momento particolare è facile per un fotoreporter che è in mezzo alla gente che si ammazza, e non è facile per me e per te. Per me è facilissimo, logicamente.
Beh, certo.
Ritrarre le cose, però cioè quello che sto tentando di dirti è che cioè vado anche al di là, certo, di quel, certo, discorso, sì, 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 che, capito, dice la fotografia è l'impressione di un... la fotografia è un lavoro, per me significa, certo, costruire un lavoro, no? E un discorso che poi, ovvio, una fotografia fatta un secondo prima, un secondo dopo, soprattutto magari, non lo so, un soggetto che suona oppure una modella che ha un'espressione piuttosto che un'altra, tutto può succedere, è normale che il prima non è come il dopo. Però, cioè, ti ripeto, parli con una persona che comunque il mezzo lo gestisce,
certo,
no? Però anche tu mi dai prova del fatto della grande, no? Di quello che dicevo prima, che la fotografia affascina anche per questo,
certo,
no?
Sì.
Perché ritrae soggetti reali e perché è fatta in un attimo. È per questo che...
L'istantanea.
Sì,
anche.
Sì, ma è uno dei modi alla fine con la quale le persone si avvicinano maggiormente al hobby, alla passione o al lavoro di fotografo, e comunque è più che dignitoso, assolutamente. Beh. E è anche bello perché comunque ti avvicina alla riflessione, cioè se non sei una capra cioè ti fa riflettere, no?
Certo.
E alla fine è questo che deve fare soprattutto l'arte, far riflettere. No, dovrebbe lasciare l'arte, la fotografia di reportage o quello che vuoi, dovrebbe lasciare un certo margine di pensiero libero in chi legge quell'opera, perché se io ti do tutti i mezzi, nemmeno la pubblicità dà tutti i mezzi per leggere il messaggio, diciamo, alcuni tipi di pubblicità,
certo,
ecco,
certo,
no?
Magari proprio indirizzati a un
però
pensiero.
È questo il discorso, deve lasciarti un margine, un margine di riflessione, darti uno spunto.
Perfetto. C'è passione,
c'è una grandissima,
c'è una passione,
c'è una grandissima, fortissima passione dietro a tutto questo.
Beh, direi, cioè,
direi di sì. Nel frattempo, noi salutiamo un momento così il Kevin di Jimmy and Kevin,
esatto,
reduci dalla diretta di ieri sulla seconda parte del punk.
Ciao Francesco.
Ciao Francesco. E giustamente, come diciamo a tutti i nostri ospiti, è giunto il momento di conoscerti meglio, nel senso che probabilmente mi ricordo esattamente chi era, dunque su Fight Club mi pare era, dicevano appunto non conosci, no, su Matrix in cui dicevano non conosci bene qualcuno finché non ci combatti. Io la penso in questa maniera, nel senso
dobbiamo
che
fare a botte.
Non conosci realmente qualcuno finché non ascolti quello che ascolta lui. Quindi, come diciamo a tutti i nostri ospiti, cara Valeria,
è giunto
il tuo momento. Ci hai portato una canzone che è quella di PJ Harvey.
Sì, Press. È una delle prime.
Quindi andiamo a sentire, se vuole dire qualcosa di introduzione.
No, parla da sola lei.
Facciamo parlare PJ Harvey.
Thank you.
Vale, siamo rientrati dopo questa bella discorsone sulla fotografia. E se prima ero in inferiorità numerica, ora sono ancora più ancora in inferiorità più. Numerica. Quindi.
Dai, dovresti essere contento.
Più che sono contento e preoccupato insieme. Ecco. Adesso alla fine della storia te saprò di se ero più l'uno o più l'altro.
Ah, ok.
Vediamo un attimo come andrà. Insomma. Sono arrivata intanto la Joyce Kin e la Maria, come giustamente, perché noi dobbiamo sempre mettere l'articolo. Ebbene, perfetto. Andiamo
e
con l'altra domanda.
Continuiamo a parlare di te, Valeria.
Un momento. Dobbiamo introdurre perché abbiamo il concorsone anche oggi.
Ah, già, è vero.
Abbiamo il grande concorsone. La modalità di risposta è sempre la stessa.
Esatto.
E dopo faremo anche la domanda. Adesso intanto la domanda la facciamo.
Però ricordiamo il premio del
il
nostro...
Il premio è un ingresso gratuito al Norman, mentre gli altri...
Questo
sabato.
Ok.
Esattamente. Allora...
Adesso continuiamo a
e
parlare
io ritorno nel mio angolo.
Ok. Vabbè, l'inferiorità numerica
sì,
stasera.
No, lo so. La subisco da quando sono arrivato.
Addirittura. Allora, niente, continuiamo a parlare di te. In particolare, sempre nella tua biografia si legge che hai smesso di fare foto a casaccio.
Sì.
Cosa intendi? Cosa intendi con questo?
Ma per foto a casaccio intendo quella che io chiamo una sorta di bulimia fotografica, cioè quello che comunque ti prende quando inizi, no? A fare foto, quindi scatti tantissimo, se adesso con il digitale pubblichi direttamente le tue foto, non vedi l'ora di farle vedere, tutto quanto. Io questa cosa in realtà ce l'ho avuta molto poco perché ho iniziato a fare foto in analogico, che significa pensare molto prima di fare una foto, perché le foto costano.
Ecco.
E quindi diciamo che ho sofferto di questa bulimia, ma non a grandi livelli. E, parlo di bulimia fotografica o disturbi alimentari da fotografia perché in questo mondo pieno di pixel, no?
Sì.
Se ne vedono tante di fotografie.
Sì.
Facciamo tutti fotografi, ci abbiamo tutti qualcosa da documentare, foto da caricare e foto soprattutto da farsi commentare. Ebbene, no. Io ho smesso, l'ho fatto in maniera, come dicevo, molto minore rispetto a chi ha un approccio diverso dal mio, perché vengo dall'analogico, però ho proprio smesso di farlo, cioè non mi piacciono i fotografi da social network, non mi piacciono gli artisti da social network. È già per un artista difficile avere un sito perché è difficile sintetizzare in un ipertesto il tuo lavoro, soprattutto se sei un artista concettuale. Quindi in un social network questo non è assolutamente possibile. E poi logicamente c'è tanto, ma come è questo tanto non si sa, quindi non vedrete mai mie foto caricate su Facebook, cioè i miei lavori fotografici caricati su Facebook o su MySpace o cose del genere. Il social network ti aiuta perché ti rende cioè ti avvicina magari alle persone, però anche lì basta, no?
Certo,
quindi
certo.
Ripeto, è già molto difficile gestire un sito. Non mi piacciono assolutamente quelli che caricano una foto al giorno o le Francesche Woodman della situazione, che si fanno una foto al giorno e se la mettono sul sito e poi dicono che fanno le fotografe e mi fanno girare i coglioni, cioè lo dico proprio qui. E quindi è quello che io intendo per casaccio. Poi ognuno c'ha il suo modo, per carità, però se c'hai qualcosa da dire si vede.
Senti, posso farti una domanda estemporanea? Perché sì. Prima hai detto, no, sempre relativamente alla bulimia,
sì,
fotografica.
Sì.
Com'è stato invece il passaggio dall'analogica
al digitale?
Cioè, secondo te c'è stata una perdita? Cioè, ha avuto delle ripercussioni?
Su di me?
Ma no, in generale, cioè, nel senso, che cosa è cambiato? Che è stato più facile? Perché è più facile? Oppure...
Allora...
Cioè... Il cioè sicuramente ha chiarito il punto.
Allora, la fotografia, come dicevo prima, cioè una macchina fotografica puoi considerarla quasi un elettrodomestico, no? Perché comunque è un oggetto di largo consumo. Mm-hmm. Quindi, a prescindere dal rapporto qualità-prezzo, eccetera, eccetera, le macchine fotografiche sono sempre state un oggetto presente nelle case delle persone, no? E prima implicava dei costi, degli usi e una certa capacità tecnica anche dal papà che doveva fare le foto ai bambini mentre fanno il bagno al mare. Con il digitale questa cosa non c'è, cioè c'è in modo diverso. Il digitale rende tutti fotografi. Io negli ultimi 6 anni ho visto decine di persone fare i fotografi, spacciarsi per fotografi, spacciarsi per artisti, e, rinnegando tra l'altro tutto il grande passato della fotografia, nel senso la fotografia ormai è lì, cioè ho sentito dire un fracco di boiate. Quindi quello che voglio dire è che più una cosa è nelle mani delle persone, più cioè se una cosa è largamente nelle mani delle persone significa che è accessibile, ok? Quindi tutti sono in grado di fare fotografie. Il digitale però non ti fa pensare. Cioè
il digitale non ha tolto un po', diciamo, la bravura al fotografo, perché puoi fare una foto, poi se non ti piace la cancelli e ne rifai un'altra.
Ma io,
cioè, mentre prima dovevi essere più...
Guarda, con le mie pellicole, no? Facciamo questo esempio: 36 scatti in una pellicola e 4 foto buone. Cazzo, scusate il termine. Ho fatto 4 foto buone, può essere una buona media, ok? Cioè, quello che voglio dire è che il digitale ha livellato moltissimo le cose, ma dipende sempre dall'uso che ne fai. Se vuoi essere un fotografo della domenica, hai più possibilità di esserlo rispetto a un fotografo della domenica di 30 anni fa. Però è sempre lì il discorso: che cosa ci fai, che cosa ci vuoi fare e cosa hai e come ti poni alle persone, ok? Io te l'ho detto, avendo iniziato con l'analogico, c'ho già un rapporto molto ragionato con le mie foto. E quindi per me posso dirti che mi ha cambiato poco la vita. O che anzi, quello comparato con l'analogico, mettendolo alla prova con il digitale, mi ha aiutato. Nel senso, prima dovevo aspettare 2 giorni per vedere le foto, adesso quando scatto le vedo subito, magari vedo prima l'errore. Però ci ho avuto 4 anni in cui gli errori li vedevo dopo e dovevo segnarmi i tempi e i diaframmi di scatto, perché così poi quell'errore non lo facevo più. Però dipende sempre dal lavoro che tu fai, no?
E invece quali sono state le ripercussioni psicologiche delle foto della domenica vestita da Marina Retto? No, vabbè, adesso basta.
Guarda, di quelle ho una serie privata in camera di mia madre.
Come penso un po' tutti.
Sì, foto vestite con... da Marina Retto.
Vestiti
sì,
allucinanti.
Sì, assolutamente.
Proprio stile anni 70, tipo... Però perlomeno per me sembrava lo Starsky, piccolo... Fatto il cazzo in barattolo. Allora, andiamo invece a mandare un'altra canzone. E questa volta è un po' proprio questa, incide proprio sul tema, perché tu prima me l'hai detto istantanee.
Esatto.
Tu parli di fotografia. E che canzone ho scelto?
Istantanee.
Di?
Dei Subsonica.
Andrea, meglio come sei avanti.
Eh beh.
Sezione al pomeriggio.
voilà, siamo ritornati. Siamo ritornati di nuovo qui in trasmissione. E allora, così sulle note sfumate di questa
istantanea,
di questa istantanea, andiamo a proporre il concorsone. Allora, l'altra volta la domanda era abbastanza semplice, non so perché nessuno ha risposto. La domanda in questione l'altra volta era: quali erano i due personaggi che nella canzone semplice degli Offlaga Disco Pax in realtà erano? Qualcuno ha capito qualcosa? No,
no,
perché nemmeno io ho capito quello che ho detto.
Esatto.
Però il discorso erano Ligabue e Vince Capossela.
E il mitico Diego, ricordiamo.
Diego rispose, per compassione poi ha confessato, per compassione ha risposto. Allora, la domanda in questione di questa volta è la canzone Bittersweet Symphony. Ok?
Sì.
La canzone dei Verve.
Sì.
Ok? Ho detto già la risposta?
Non lo so.
È oggetto di una storia piuttosto particolare. Ok? Qual era la canzone dei Rolling Stone per cui la canzone Bittersweet Symphony è stata oggetto della controversia legale tra i due gruppi? Il titolo della canzone dei Rolling Stone.
Ok?
Speriamo di aver capito.
Qualcuno risponderà, dai.
Io penso di essere stato non troppo poco chiaro, quindi continuerei con con le due mani.
Comunque a breve la pubblicheremo.
Due mande.
Ricordiamo,
sì,
il primo che risponde avrà un ingresso omaggio
al
questo
Norma.
Sabato al Norma.
Al Norma. Ok.
Proseguiamo.
Allora, proseguiamo in questo viaggio. Oh, qualcuno già risponde. Dovete pubblicarla sulla bacheca. Sulla bacheca deve essere pubblicata.
Sulla bacheca.
Ok? Allora, cara Valeria, abbiamo parlato fino adesso un po' del tuo operato, in maniera piuttosto esaustiva. Allora, la domanda che invece andiamo a porti adesso è relativa al fatto proprio che nel tuo sito si legge che fondamentalmente ti muovi su due linee.
Sì.
Ok? Una, diciamo, è più, diciamo, non commerciale, però diciamo del booking.
Cioè, una diciamo, si occupa di fotografia e musica.
Di fotografia e musica. L'altra invece è quella più artistica.
Sì.
Ok? E noi proprio vogliamo andare a parlare di questa seconda, cioè di questa prima, di questo primo filone, che è quella appunto che ti ha portato anche ad una mostra fotografica che è Suona Visioni.
No,
perfetto. Allora, ho ciccato.
La mia mostra fotografica è, diciamo, con tema la musica.
Okay.
Si chiama Prospettive Sonore.
Prospettive Sonore.
Mentre Suona Visioni è un duo creativo formato da me e da Luca Toccacelli.
Okay.
Che è un grafico, illustratore, web designer.
Ok.
Suona Visioni è un progetto che... un progetto no, è un duo creativo che fornisce alle band tutto quello di cui possono avere bisogno per quanto riguarda la comunicazione visiva, l'immagine e gli artwork dei CD. Quindi, diciamo, siamo in grado di fare fotografie live, di studiarci identità visive e logotipi o creare interi artwork di CD.
Bene. No, perché noi, cioè, il discorso che era relativo al fatto che quello che a me ha colpito e per cui, diciamo, t'ho cercato su internet era proprio il fatto che ho visto questa tua mostra su internet,
prospettive sonore
su internet, che
sì,
c'erano dei gruppi che anche conoscevo.
Sì.
È proprio questo che mi ha portato. Dato che noi parliamo
di musica
esatto, era interessante
valutare. Poi le foto
valutare
di quella mostra le ho fatte qui, alcune di quelle.
Alcune
foto
di quelle foto, sì, sono state fatte qui all'officina.
Sì.
Quali sono i gruppi che tu hai fotografato?
E i Mattaclast. Io ho seguito queste due band in sala prove, ho scelto di fare un lavoro legato alla sala prove perché si dice che tra i fotografi che si occupano di musica si dice che uno dei momenti migliori per cogliere l'umanità e anche l'essenza delle persone che suonano è il soundcheck.
Mm-hmm.
Perché lì, diciamo, li vedi, non vedi completamente la maschera, no? Nel senso, cioè, non voglio dire che quando una persona suona dal vivo finge, però sicuramente ha...
Sei più preso.
Una, cioè, è diverso da quando fa il soundcheck. Ecco, diciamo così. Mm. Bene, io ho deciso di ritrarre le band in sala prove, perché in sala prove... la sala prove è un mondo a parte dal soundcheck, a parte dalle fotografie di tour, a parte dalle fotografie live, perché lì tu cogli la musica mentre nasce e mentre si sviluppa, e lì veramente puoi cogliere qualsiasi cosa, no, di una band: l'aspetto serioso, l'aspetto più giocoso. Cioè, fondamentalmente mi sono messa lì e niente, quando mi sono lasciata trasportare dalle cose che vedevo e poi ho fatto le foto. Io lo chiamo un po' un lavoro di reportage, quello, no? Nel senso che proprio sono andata lì, mi sono fatta, cioè, ho osservato, ho ascoltato e ho fatto le foto, insomma, proprio perché la sala, poi io, cioè, suono anche, quindi
è qui
la musica non mi manca.
Perché tu poi sei anche batterista.
Sì. E quindi con le sale prova ho una certa confidenza. Insomma.
Tra i tuoi gruppi abbiamo visto, però ci sono dei gruppi piuttosto eterogenei, perché ci sono gli Atoll, delle band che fotografate, ci sono gli Atoll, poi ci sono anche i No Landscape.
Sì, però i No Landscapes non fanno parte della mia mostra.
Ok. Perché... che ho visto tutte insieme io queste.
Sì, ah, tu praticamente hai visto la parte prospettive sonore.
Ok.
Ok? E di prospettive sonore sul mio sito si può vedere la mostra, quindi le foto scelte per la mostra e le foto scartate, no? Diciamo, ho fatto una specie di backstage di quello che poteva essere un'idea e che poi si è sviluppata nel progetto definitivo. I No Landscapes li ho ritratti dal vivo, come ho ritratto dal vivo tante altre band. Sulla sezione live c'è una carrellata del mio sito, c'è una carrellata di band che ho ritratto, alcune delle band che ho ritratto.
Ho capito. Ecco. Perfetto.
Ho
paura di farti un'altra domanda perché ho paura di un'altra sciocchezza. le band che tu hai scelto.
Per la mostra o per...
Per la mostra. In base a cosa? Cioè, hai scelto la fotografia o hai scelto la musica che la band suonava in quel momento?
No, io
perché
ho scelto la fascinazione visiva.
Perfetto. Va benissimo.
Quelle due non sono le uniche band che ho ritratto mentre facevano le prove. Però... appena ho trovato un filone visivo da seguire, andando poi a sintetizzare, mi sono resa conto che quelle due band facevano al caso mio, nel senso, erano le due band in grado di seguire la poetica che mi ero data, fondamentalmente. Ecco perché ci sono quelle due band piuttosto che altre.
Una domanda di Francesco: che macchinetta usi? Cioè, che macchina fotografica utilizzi per i tuoi lavori?
Allora, essendo io molto ricca,
qui sottolineiamo.
Uso una 1000D della Canon e lavoro o con l'obiettivo base, perché sono ricca e quindi posso, certo, permettermi l'obiettivo base, o un 50. Se non avessi soldi, passerei a Nikon.
Ecco.
Okay.
E comunque lavorerei con 50 mm o comunque sia con obiettivi abbastanza luminosi. Per la fotografia di palco lo zoom è molto simpatico, però non sono nemmeno una che smoda per le grandi misure, ecco.
Okay. E credo che tu sia l'unica donna, aggiungerei. Chiusa qui, aggiungerei. E adesso andrei subito con la canzone.
Ti ricordo che sei in minoranza questa sera.
Appunto. Ah, andiamo con questa canzone, Melia.
Partiamo con un nuovo singolo, una new song.
Una new song.
Gruder Dorfmeister.
Perfetto.
Ah, ecco, io la farei andare così.
La farei andare così.
Sì, sì, sì.
E nel frattempo, giustamente, che mai ricordato che io sono così in inferiorità numerica, provo un pochino anche così, fare il provolone. Intanto che va la canzone, Dio mi ha raccontato di quella volta che ero rimasto io e una cavia nel Borneo. Niente, dopo aver ucciso un leone a mani nude, sono riuscito ad arrivare a cavallo di un'orca assassina al porto di Genova. E così si conclude la storia.
Ok.
Va bene? Perfetto.
E continuiamo a parlare delle tue foto.
Va bene.
Sempre da
come non fanno effetto queste storie? Mai fatto effetto.
Madonna.
Allora, ci via con te, Sara.
Prendendo sempre il discorso di prima, sempre da un punto di vista tecnica, cioè tecnico, usi particolari accorgimenti, o meglio, cioè quanto studio c'è dietro una tua foto? Cioè quanto c'è di impulsivo, quanto di ragionato?
Allora, dietro lo scatto in sé qualcosa c'è di impulsivo, però tendenzialmente i miei lavori hanno dei veri e propri storyboard, nel senso che parto da un'idea che può venire da, come ho detto all'inizio, da qualsiasi cosa, no? Un libro, un film, quel che si voglia. Dopodiché posso avere due strade: o avere subito in mente il tipo di foto, quindi il tipo di set, eccetera eccetera, oppure devo pensarci, cioè capita insomma che certo, magari sì. Ecco, e comunque sia, diciamo che c'è cioè dal momento che subisco la fascinazione da parte di qualcosa, c'è sempre una parte di studio, sia proprio a livello teorico che visivo, perché comunque sia cioè, come non lo so, un professore deve tenersi aggiornato, cioè allo stesso modo un artista, un fotografo studia, non smette mai. Un
professionista proprio, no?
Diciamo una persona che tenta di fare un lavoro come me, come il mio. Quindi niente, io ho quest'idea, me la gestisco, me la studio e quant'altro. Poi quando arrivo al momento della sintesi, mi faccio un vero e proprio storyboard, dove cerco di capire che tipo di inquadrature fare per rendere quello che ho bisogno di rendere con le foto. E quindi la parte istintiva, come ti dicevo prima, spesso c'è anche in fase di scatto, perché, cioè, parliamoci chiaro, insomma, se decido che il lavoro deve essere fatto di 10 foto oppure mi faccio gli appunti per 8 foto, se poi mentre scatto, cioè, è normale fare, cioè, ecco. Sì. Però direi, ecco, che la parte istintiva c'è o in fase di produzione proprio dell'immagine o magari in fase di ispirazione, cioè quando, no? Quando mi viene l'idea.
Sì.
Questo, però, cioè, non faccio... Cioè, e poi è tutto legato, no, a quello che ho detto prima. Cioè non esiste il filone dei fotografi e degli artisti che seguono l'improvvisazione, che seguono l'ispirazione. Io non ne faccio parte, perché non è fondamentalmente un modo mio di fare le cose. E poi perché cioè, per me la fotografia non è il congelare un istante. La fotografia è un modo per dire delle cose, no? E il mio modo è lavorare così. Quindi, cioè, quello che sto tentando di dire è che questo tipo di lavoro in realtà è molto più ragionato di quello che sembra. Cioè, tendenzialmente si tende a pensare che le persone, i fotografi, siano innamorati dell'attimo, faccia, sì, ma anche no, insomma, cioè, io non certo. Lavoro così, e dietro il lavoro di tanti grandi artisti non c'è mai niente che sfugge al caso, sempre nei limiti del possibile e quel che si voglia, no? Però no, i miei lavori sono iper ragionati, assolutamente.
E invece torniamo a parlare di musica ora.
Yeah.
Cave in.
Sì.
Trapping.
Anche trepanning.
Più... Trepanning. Perfetto. Annulla, riprovo, tralascia. E allora la mandiamo direttamente.
No, questa
così?
Guarda, mandala così, non c'è bisogno.
Perfetto.
Yeah.
Italia sulle note di
e abbiamo
questa,
il vincitore sera.
Che io aggiungerei praticamente ha sbancato
sì
ha sbancato tutti i concorsi di And Everyone We Know. Lo chiameremo da oggi in poi Me and You
and Paolo Colosa. Che si aggiudica l'ingresso omaggio questo sabato al Norman, perché la risposta esatta era The Last Time.
Rolling Stone. Perfetto. Esatto. E stavolta invece hanno risposto in più. Hanno risposto in più. E cara Amelia, tu l'altra sera dicevi, cioè, hai detto che l'altra sera hai sentito una canzone in un.
Sì, ero in un pub. Questo è proprio anni 80.
Proprio anni 80?
Anni 80, sì.
È un Giorgione allora, molto maschio.
Sì.
Addirittura nel Mississippi, 1870.
Eh sì, 70.
1870.
Ah, ecco. Sì, no, è simpatica così. Metti allegria.
Che ce ne abbiamo tanto bisogno in questi tempi.
Esatto.
Sotto una musica un po' strana. Chissà che musica sarà.
Che musica
chi è
sarà?
L'uomo in questione. L'uomo in questione è.
Io non so più chi sono.
Anche tu. Anche non so un po'.
È un po' così, sai.
In arte, io non so chi sono, non so più chi sono. Ospite l'anno scorso. Esattamente, Francesco Federici.
Yes.
Perché abbiamo messo questa canzone? Perché adesso andiamo molto proprio così a parlare del progetto che attualmente stai presentando. Hai due progetti, uno che si sta concludendo e un altro che invece
hai studiato.
Ho studiato.
Allora, quindi, il progetto che si sta concludendo è Prospettive Sonore, allestita presso il Seiba Pub di Bastia Umbra. Il progetto che sto presentando si chiama Toyland ed è una performance audiovisiva ideata da me e realizzata con la collaborazione appunto di Io non so più chi sono e Luca Farinella. Debutteremo venerdì 26 novembre all'Officina 34 di Foligno.
E il progetto? Non diciamo niente.
Il progetto va visto e sentito.
È questo, infatti.
Sì, è una performance audiovisiva e punto. Si chiama Toyland e punto.
E punto. Quindi l'unica cosa che possiamo fare
assolutamente
è andare a vedere questa. E vogliamo ricordarlo che i due ragazzi che ti ho citato erano anche il bassista e chitarrista dei Rubik 3. Quindi yes. Ecco, cioè non gente così, cioè, di primo pelo.
Non è che siamo della mutua, insomma.
Ecco, come si dice in questo caso. Perfetto ragazzi, siamo arrivati alla... Ragazze, scusate. Utilizzavo questo... Dovrei utilizzare il neutro in questo caso per avere... No, vabbè. Comunque, siamo arrivati qui alla fine.
Alla fine, sì.
Caramelia, eh? Siamo arrivati alla fine di questa puntata. E che vogliamo... Come la vogliamo concludere?
Come la concludiamo?
Come la vogliamo concludere? Io innanzitutto ringrazierei. Partiamo così. Salutiamo le due ospiti così arrivate in zona Cesarini. E Joyce Kin e la Maria, tutto attaccato, perché qui abbiamo l'Amelia, quindi abbiamo la Maria, la Joyce Kin, e soprattutto salutiamo Valeria Pierini, fotografa, come si dice in questi casi, no?
Va bene.
Facciamo anche un applauso? Diamo i tuoi contatti, Valeria. Il sito ufficiale è invece
www.valeriapierini.it. Per l'indirizzo email invece c'è pierinivaleria@gmail.com.
Perfetto. Valeria, noi ti ringraziamo ampiamente di essere stata qui. Noi ti ringraziamo invece di tutto quello che ci hai detto. E andiamo così a concludere personalmente con un salto proprio nel passato. Cioè non è tanto passato, però è una situazione un pochino così.
Così.
Simpatica.
Simpatica. No?
Facciamo proprio un salto nel tempo, era il 2006 estate, quindi 4 anni fa, esattamente il 13 luglio, era il main stage di Arezzo Wave. E in maniera particolare lì stavano suonando un trio di Bergamo e erano esattamente i Verdena con questa canzone. La canzone è Solo un grande sasso, parte prima, tratta dall'EP Miami Safari, che è una canzone un po' così che fa particolarmente piacere ricordare, perché ricorda un po' quelle situazioni in cui dici sai, ad averlo saputo che teoricamente uno pensa a rimpianto, in realtà non è rimpianto, perché sul rimpianto dice se io lo avessi saputo allora avrei fatto così, invece qui c'è proprio quel senso subdolo che quasi quasi ti fa pensare che se anche si riverificasse quell'evento te non sei sicuro che rifaresti le stesse cose o le cambieresti, non sapresti mai comunque quello che fa. E quindi la dedico in maniera particolare a quei tre disgraziati che erano con me quella sera. E uno di questi fa anche il compleanno, quindi facciamo gli auguri.
Augurissimi.
Buona notte, come si dice in questi casi. Godetevi questa canzone che veramente è un tuffo al cuore. E soprattutto
martedì prossimo
avremo qui i Martin's Gambo, che è un gruppo blues, e tornerà la musica nel salotto di Me and Everyone We Know. E quindi a tutti voi buonanotte e notte, piano piano, poco poco.
Alla prossima.